Eccoci, saluto Daniele, Barbara, Carmine, tutti gli altri, siete già una decina. Ecco. Io qui posso anche chiudere. No, non chiudere no. Chiudere questo. Ok. Buonasera, ciao Anna, ma non ti sento.
Veramente non si sente nessuno.
Eh no, sono già bravi, entrano ammutoliti nel silenzio. Non vi sento, non... Voi mi sentite, eh? La mia voce non si sente? Ciro, non si sente? Non si sente. Che strano. Allora, è strano proprio questo qua. Vediamo un attimo. Adesso?
Adesso sì.
Ah, ecco. Adesso si sente. Bene, grazie. Ciao. Ciao Francesco. Sono voci inconfondibili. Aspettiamo qualche minuto ancora e poi cominciamo. Ciao Dina.
Qual è la versione della Bibbia da mettere in pensione prima di qual è l'anno?
Chi ha la televisione accesa si chiuda il microfono per favore. E quella prima del 2008.
Okay. Allora va bene.
Quella del 2008. Ecco, non vogliamo sentire il telegiornale.
Ciao Franco.
Ciao. bentrovati. Vi sto mutando. Ciao Paolo. Gli amici, ciao. Ciao Vito. Ciao.
Ciao.
Poi gli amici con Meet dovete ammutolirvi voi, eh? Perché io non so come farlo da qui. Ecco. Bene.
No, dicevo a papà, l'ufficio postale del Bari Centro, scoperto almeno oggi, era chiuso. Credo che, essendo molto piccolo, forse quando chiuso. Quindi non so quando andare a fare il fallo sabato. Se sabato, fino a che ora è aperto quello di Viale Maudi? Non lo so.
Ciao Gabriella.
Perché lo devi fare per forza?
Eh sì, non lo so quello. Questo mi ricordi se non c'è aperto di noi. Se è aperto fino alle 3 lo faccio solo.
Salutiamo gli ultimi amici arrivati da Milano, da Barletta, da Bari. Forza Bari, per i baresi, lo dico solo per captatio benevolenza per i baresi.
Fino al 13 luglio.
Qui non bisogna dire di avere simpatie per il Lecce Calcio, perché farei una brutta fine.
Non sento nulla.
No, no, voi siete, dovete essere muti, dovete cominciare a... Vi ammutolisco io tra poco. Ciao Giovanna, ciao, ben trovata.
Mi sento.
Eccomi, adesso mi sentite? Perfetto. Clelia, quanto ti manca? Perché comincerei.
Comincia, io terrò.
Va bene.
Ciao Franco.
Ciao.
Ben sono trovato. Appena arrivato.
Ecco, ciao Ste.
Ce l'ho fatta.
Bene, bene, bene.
Adesso mi ammutolisco.
Ottimo. Bene, io direi che potremmo anche cominciare, vi ammutolisco tutti. Saluto Bianca, Andrea, Mario, gli ultimi arrivati, Ilaria, naturalmente anche gli altri. Bene, allora iniziamo il nostro incontro segnandoci nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Allora, bentrovati. Riprendiamo la nostra lettura del cantico e la volta scorsa avevamo cominciato un'altra sezione alla fine dell'incontro, vi ricordate la parte dal capitolo 4 e versetti, siamo in una sezione generale che va fino a tutto il capitolo 4 che stasera conto di riuscire a leggere e commentare fino all'inizio del capitolo 5, che sono canti dell'amata e dell'amato. E canti dell'amata che in qualche modo, descrivono gioiosamente nella festa l'amato, e anche fisicamente, e dall'altra parte avremo anche canti dell'amato che fanno la stessa cosa verso l'amata. Ed eravamo arrivati al capitolo 4, versetto 1, abbiamo letto i primi due versetti di una serie di canti dell'amato verso l'amata che la cantano, la descrivono, per cui in particolare nominando sette parti del corpo di lei. Avevamo visto all'inizio, ricordate, li leggiamo riprendendo la nostra lettura, e al versetto 1, come sei bella, amica mia, come sei bella, in ebraico ecco, in neia fa, ecco, sei bella, no? È proprio lo stupore, no? La gioia dell'amato che contempla l'amata, che contempla lei, la sua persona, nella sua corporeità. E come sei bella, gli occhi sono colombe dietro al velo, le tue chiome, i capelli, vedevamo questi capelli che scendono come delle gregge di capre che scendono in tumulto dalle pendici del Galad, possiamo immaginare, ecco, questa capigliatura sciolta, no? Anche un po' arricciata, splendida, i denti come un gregge di pecore che risalgono dal bagno, pronte per la tosatura, tutte madri di gemelli e nessuna è priva di figli, quindi una dentatura bella, e fra l'altro questo paragone ha delle pecore che salgono dal bagno, quindi sono tutte bagnate, tutte lisce, pronte per la tosatura, tutte madri di gemelli, dicevamo che le pecore che generano gemelli in genere sono viste come più feconde. E allora ripartiamo appunto da qui, versetto 3. Le tue labbra come un nastro di porpora e il tuo parlare è affascinante. La tua gota come spicchio di melagrana dietro al tuo velo. Il tuo collo come la torre di Davide, costruita quale fortezza. Mille scudi vi sono appesi, tutte armi di prodi. I tuoi seni come due cuccioli, gemelli di una gazzella, che pascolano tra i fiori di loto. Fermiamoci un attimo qui. E, dicevamo, ecco, questa descrizione degli occhi, dei capelli, dei denti, delle labbra, adesso le guance, la gota, il collo, i seni, e potremmo, pensateci, anche alla risonanza che vi possono dare internamente, Cioè, siamo nella Bibbia, vi ricordo, cioè lo sapete già, ma ve lo ricordo, cioè nel senso che questa, dentro di noi ci può essere anche un po' un disagio, perché? Perché siamo nella Bibbia, o almeno come siamo stati abituati a pensare le cose di Dio. Le cose di Dio come qualcosa che appunto non hanno a che fare, sono perfette, sono spirituali, quindi non hanno a che fare di per sé con la nostra corporeità, con la quale diciamo abbiamo sempre un po' fatica, no? E veniamo appunto da una tradizione di cui non ci siamo emancipati ancora pienamente, dove tutto quello che ha a che fare con il corpo, e in particolare con alcune parti del nostro corpo, è segnato dal peccato, dalla lussuria, che poi c'è come problematica, no? Ma che il cantico non vede prima di tutto come problema, ma vede come realtà, no? Benedetta da Dio, come in qualche modo la nostra esistenza, noi siamo il nostro corpo. E allora il poter cantare da parte dell'amato le labbra come nastro di porpora, le labbra sono, ci fanno pensare alla bocca, alle labbra e al bacio. Fra l'altro ricordate che l'inizio del cantico, il cantico parte, no, con questo grido dell'amata, con questo desiderio dell'amata che dice mi baci con i baci della sua bocca. Qui torna la bocca, e tornano le labbra, tornano i baci, con tutto quello che sappiamo simbolicamente, il bacio porta l'unione, non della nostra parte del corpo da cui esce ed entra il respiro, anche se è il naso, ma da cui prendiamo vita con il mangiare, no? E allora c'è un qualcosa che unisce, no, vita a vita, umore a umore, respiro a respiro. E fra l'altro questa cosa delle labbra come un, scusate che trovo il punto che voglio dire, un nastro di porpora. Ricordate che la porpora è un colore e che molto, adesso non sto trovando, eccetera eccetera, eccolo qui, è un rosso vivo, e appunto questo scarlatto, questo porpora, è un colorante rosso vivo tratto dalle uova di una coccinella che vive su certi tipi di quercia, e quindi è il colore della, che fra l'altro è, come sappiamo, anche molto prezioso, con le quali si colorano dei tessuti che hanno a che fare con vesti preziose. Ricordate che nel cantico, nel tabernacolo, nell'arca dell'alleanza, la parte interna dell'arca dell'alleanza doveva essere rivestita di porpora. E ancora ci viene in mente a tutti quanti che Gesù nella passione sarà a un certo punto rivestito da un manto di porpora, da un mantello di porpora. Quindi come qualcosa di preziosissimo, l'amore, qualcosa di preziosissimo. E poi ecco, il tuo parlare è affascinante, per cui le labbra non sono soltanto appunto quella parte del corpo che ci serve per esprimere l'affetto, per donare baci, per ricevere baci, ma è anche quella parte del nostro corpo che contribuisce nell'articolazione delle nostre parole, per cui appunto non è soltanto, è l'amore che coinvolge tutto. Non è soltanto il corpo staccato dall'interiorità. Come ci dicevamo e come sappiamo, nella pornografia non c'è parola, ci sono grugniti, ma non c'è parola. Nell'amore c'è parola. gli amanti che si amano si parlano, si ascoltano. E così come anche nella relazione con Dio, c'è una parola che Lui ci rivolge perché noi possiamo parlargli. C'è una parola che chiede ascolto perché noi possiamo a nostra volta ascoltare e parlare a Lui che ascolta, che ci ascolta. E allora è questo parlare che è affascinante. E poi ancora questa gota che è come uno spicchio di melagrana dietro il tuo velo. La melagrana è un frutto che è uno dei più menzionati nel Cantico dei Cantici. E in tutto l'Antico Oriente era ritenuto un afrodisiaco. E insieme era legato al culto della fertilità, probabilmente per i suoi tanti grani, no? Perché la melagrana lo conosciamo, cioè appunto l'interno con tanti questi grani che dà l'idea di abbondanza e di fertilità. Pensate che ancora oggi, in occasione dei matrimoni, nella cultura più di campagna dei contadini palestinesi e anche nei beduini, i beduini poi all'entrata della tenda degli sposi schiacciano una melagrana proprio per augurare appunto una numerosa discendenza. E anche uno dei simboli della terra di Israele. Nel libro dei Numeri, nel Deuteronomio, è uno che appunto viene preso come simbolo della terra. E poi, attenzione, intanto dietro il tuo velo, torna, ricordate anche nel versetto 1, fa un po' come da ritornello, no? Dietro il tuo velo. Cioè, il velo pone una barriera debole, ma barriera, in qualche modo un'alterità. Lei c'è, ma è altra. Non è immediatamente disponibile, c'è un velo. E questo lo si vede ancora di più con al versetto 4, con il tuo collo come la torre di Davide, costruita quale fortezza. E allora, se i primi erano legati appunto al nastro di porpora, ai frutti, al mondo animale, le similitudini, no, delle parti del corpo della donna, il collo viene vista come con l'idea di una, la torre era uno strumento di difesa. Ricordate anche nel Vangelo quando Gesù fa la parabola dei vignaioli omicidi, dice che il padrone aveva coltivato una vigna, vi aveva fatto un luogo per pigiare l'uva, un torchio, e poi aveva costruito una torre. La torre era il luogo di difesa. Quindi, fra l'altro, Torre di Davide, quindi c'è l'indicazione della città santa, della storia di Israele, torna, no? Allora, qualcosa come una fortezza, che in qualche modo è difficile da espugnare. Questa donna, l'amato la canta come qualcosa, come una persona che da una parte, l'abbiamo visto negli altri versetti del cantico, lo cerca, gli va incontro, gli si offre e allo stesso tempo non è disponibile come una cosa, anzi è altra, è totalmente altra, inespugnabile, come una torre. Fra l'altro, vedete, no? Costruita quale fortezza. E tornerà questo nel cantico tante volte, no? Cioè, il cammino di un amore vero è un amore casto. Attenzione, quando dico casto non dico quello che ci viene subito in mente pensando alla castità come non avere rapporti sessuali. La castità non significa questo. questo non avere rapporti sessuali per scelta o si dice, o per altri motivi si dice continenza. La castità è un atteggiamento del cuore. Un atteggiamento del cuore che è da vivere sia che si scelga di avere rapporti sessuali sia che non li si abbia. Perché castità dice in qualche modo alterità, integrità che riconosce il proprio limite di fronte all'alterità dell'altro, dell'altra, che non sono io e che non è a me pienamente disponibile. L'incontro con l'altro, con l'altra nell'amore è vero ed è autentico laddove si riconosce la distanza incolmabile. Non c'è fusionalità, ma c'è comunione. Comunione di alterità irriducibili. Irriducibili. E allora questa, no, questa torre che mille scudi vi sono appesi, tutte armi di Prodi, è una fortezza, in qualche modo fa anche un po' paura. Cosa sono questi mille scudi vi sono appesi, tutte armi di Prodi? Molte volte lungo le torri o le mura erano appesi gli scudi dei guerrieri della città, in modo che pronti alla battaglia per difendere la città, avevano lì le faretre con le frecce e anche gli scudi. Ora, naturalmente, questo nella similitudine diventano le collane, la collana che adorna il collo di questa donna. E pensate ancora a questa cosa degli scudi, ancora oggi, e io lo vedo andando giù in Terra Santa, in Israele, soprattutto nell'ambiente palestinese, molte volte nelle collane vengono messe delle monete e queste monete assomigliano a degli scudi. Per cui e questo collo, no, che appunto dice questa forza inespugnabile. L'amore ha qualcosa di affascinante e allo stesso tempo di intimorente. L'amore ci affascina e allo stesso tempo ci fa paura, ma nel senso buono ci fa timore. Entriamo in qualcosa di altro, di santo. Questo è vero proprio anche nel rapporto con Dio, no? Pensate, nell'Antico Testamento tante volte si parla del timore di Dio, e dall'altra parte continuamente viene detto che Dio è misericordioso, Dio è buono, Dio è fedele, e allo stesso tempo si dice che, per esempio, il principio della sapienza è il timore del Signore. Che per essere sapiente devi custodire il timore del Signore. Il timore non è la paura, no? Ma è quel senso di, da una parte di paura, non saprei altro come dirlo, no? Di entrare in qualcosa di così delicato, di così altro, di così importante che ti dà timore. E forse qualcosa del genere c'è anche nel rapporto di coppia, forse in ogni relazione vera, in ogni relazione che non si siede, che non si spegne, che non si dà per scontata, in ogni relazione viva. E poi i tuoi segni, settima parte, fra l'altro notate il numero 7 ci dice che si sta cantando tutta la persona, il 7 è sempre il numero della pienezza, no? Questi segni come due cuccioli gemelli di una gazzella che pascolano tra i fiori di loto prima che spiri il che pascolano tra i fiori di loto, scusate. E nell'antichità molte volte mentre le donne romane ponevano una fascia che conteneva i segni, le donne orientali molte volte no, per cui c'è anche questa immagine della donna che si muove e dei seni che si muovono, no? Per cui questi seni gemelli di una gazzella, ecco, questo animale che appunto agile, veloce, che salta, no? E per cui siamo già, vedete, no, sempre più nell'incontro amoroso, e che queste gazzelle che impersonano anche proprio la forza dell'amore e della vita. E nell'Antico Testamento si parla anche proprio della funzione erotica dei seni. Nel libro dei Proverbi, al capitolo 5, versetti 18-19, si dice che gioisci della donna della tua giovinezza, cerva amabile, gazzella graziosa, i suoi seni ti sazino in ogni tempo, del suo amore inebriati sempre. E naturalmente, come sappiamo, i seni poi sono anche sono simbolo di fecondità, dell'incontro amoroso e soprattutto poi insieme anche proprio quello della fecondità. Scusate, ecco, ok. Infatti la dea Artemide, fra l'altro, che conosciamo le raffigurazioni antiche, che no, era piena di tutte queste mammelle, simbolo appunto, la Magna Mater, figura con seni sproporzionatamente grandi, no? Che metteva in evidenza la funzione materna della donna e della dea che dava la vita. Scusate, ecco qui. Prima che spiri il giorno e dilunghino le ombre, me ne andrò al monte della mirra e alla collina dell'incenso. Sei tutta bella, amica mia, in te non c'è macchia. Vedete il canto che poi si conclude verso sera, questo spirare del giorno, dilungarsi delle ombre, le ombre che si allungano naturalmente con il tramonto. E allora questo andare verso il monte della mirra e alla collina dell'incenso, naturalmente qui sono immagini ancora del corpo femminile, quello dei monti, e allo stesso tempo il monte in tante tradizioni religiose è il luogo di Dio, un po' perché era il monte è il luogo dove arrivi più vicino al cielo. Notate come tante volte i nostri santuari, ma non soltanto cristiani, sono in alto sui monti, e nell'Antico Testamento tante volte il Signore sul monte si rivela, pensate all'Horeb, pensate al monte Sinai, no? Quindi c'è qualcosa del luogo dell'incontro nell'amore, del luogo dell'incontro pieno. E questa cosa del monte, legato anche ai seni, al corpo femminile, dice anche qualcosa dell'identificazione, questo archetipa che troviamo anche in tante culture, della donna con la dea madre terra, la terra madre, la terra donna in qualche modo, no? In questo lo troviamo in tantissime tradizioni. Allora qui in particolare siamo nel Cantico, siamo nella tradizione ebraica, la terra è la terra di Israele, è la terra promessa. Cioè, quindi, come dire, nell'incontro del Cantico, nell'incontro dell'amore, in qualche modo si entra a far parte della terra, si eredita la terra. C'è qualcosa di quella promessa della terra, della vita, dove scorre latte e miele, che appunto fa entrare nella promessa. Unendosi alla donna, l'uomo gode della terra che Dio ha promesso in eredità al suo popolo. Una terra buona, una terra dove scorre latte e miele. E poi questo sei tutta bella. Si è parlato di alcune parti del corpo, ma poi la lode, il canto è di tutta la persona, sei tutta bella. È bello, vedete, non è il corpo, ma è la persona. È la persona. Vladimir Solovyov, che forse a molti di voi non dice niente, ma è un autore russo della fine del 1800, filosofo, teologo, veramente un tipo geniale. Lui in un libro sull'amore, così facendo una specie di fenomenologia del percorso amoroso, in qualche modo, e parlando dell'innamoramento e poi del passaggio all'amore, allora lui in qualche modo dice che l'innamoramento è, che tutti penso abbiamo sperimentato, è quel momento in qualche modo magico, no? Dove l'altro, l'altra ti appare come unica, unico, no? Bellissimo, bellissima. Poi a un certo punto questo momento un po' scende, no? Un po' come si placa, comincia a vedere che l'altro, l'altra, proprio tutta bella, tutto bello, non è. Però, no, cioè, eccetera. E allora poi dopo, in quel momento, se le cose vanno avanti, c'è il passaggio, lui dice, al cammino dell'amore, no? E in questo cammino dell'amore, cioè lui dice, in questo passaggio, è un passaggio delicato, perché è una chiamata in qualche modo a un'accoglienza, un amore che inglobi tutta la persona, tutto dell'altro, tutta dell'altra. E lui dice che se questo non avviene ci possono essere due possibili deviazioni, cioè si può scivolare se non si va verso in un cammino di una totalità, di cercare di amare l'altro in tutta la sua realtà, una deviazione può essere quella di scivolare in un amore carnale, sessuale. Ci sono delle relazioni che immediatamente scivolano in una sessualità, in una ginnastica sessuale piena, assoluta, è solo quella, che però poi stanca. Erode dentro, svuota, eccetera. L'altra deviazione, lui la chiama l'amore del seminarista, cioè nel senso di quell'amore tutto platonico, tutto spirituale, in cui magari il seminarista si innamora della catechista in parrocchia, però l'amore, io ti amo in Cristo Gesù, no? Ti bacio in Maria, no? Come fa Maria, eccetera. Per cui c'è, cioè, tutta una cosa spiritualista, eccetera, ma che anche quella, no? Poi. Allora, questo lo dico perché in qualche modo, come dire, l'amore richiede la persona, non soltanto il suo corpo, no? Ma la sua persona, il suo mistero, no? Tutto quello che siamo, che ci portiamo dietro come nostra storia, come nostre relazioni, in qualche modo è l'accoglienza, no? E allora il dire tutta bella, in qualche modo quella bellezza che ha a che fare con la vita e che non assume sempre i tratti estetici, no? Di una certa moda, ma che può addirittura portare a volte no? Tutta la fatica, gli anni, il passare, ma che cioè, mantengono quella bellezza di una persona anche, no? Magari in età più avanzata, alla fine della sua vita. Amica mia, in te non c'è macchia. Macchia qui si riferisce, questo termine si riferisce, viene molto usato nel linguaggio cultuale, cioè quando si offriva un animale, questo animale non doveva avere macchia, cioè non doveva avere difetto, in qualche modo dice doveva essere integro, c'è una integrità, c'è una, come dire, non c'è frattura, non c'è doppiezza, non c'è sì, disgregazione, no? Ma c'è una comunione. E allora l'amato versetto 8, con me dal Libano, mia sposa, con me dal Libano, vieni, discendi dalla cima dell'Amanà, dalla cima del Senir e dell'Ermon, dalle tane dei leoni, dai monti dei leopardi. Tu mi hai rapito il cuore, o sorella mia, sposa, me lo hai rapito con un solo tuo sguardo, con una perla sola della tua collana. E allora l'amato la invita con me, e due volte, mia sposa, con me, a discendere dal Libano. Naturalmente qui è simbolico, cioè dal Libano è il massiccio dell'Ermon, che però non è soltanto dell'Ermon che viene citato, del Senir, della Manà, e a nord di Israele. Oggi quelle montagne danno il nome anche al paese, no? E allo stato del Libano. E allora, sono montagne alte, sono la cima del Libano è 3.000 metri, mentre quella dell'Ermon è 2.700, quando andiamo in Terra Santa siamo dalle parti del lago di Tiberiade, soprattutto questo mi è capitato d'inverno, che naturalmente il cielo è più terso, si vedono le pendici dell'Ermon, innevate. E allora... E l'invito a venire dalle montagne, dall'altezza, dai monti, quasi, ricordate, fra l'altro abbiamo letto qualche volta che l'amato la paragona alle colombe che sono in alto negli anfratti delle rocce, delle montagne, no? Lei è irraggiungibile, e allora è l'invito a scendere dalle montagne per venire alla pianura, alla vita. E l'invito a uscire, come per esempio qualche versetto fa era venire dal deserto, no? Bisogna venire dal deserto, che è un luogo inospitale, bisogna venire dalle montagne, che è un luogo irraggiungibile, per venire a vivere insieme. E questo invito a percorrere, dicevamo che è il mistero dell'amore, quella forza che ci invita a uscire dalle nostre famiglie, dalle nostre storie, per iniziarne una nuova con un'altra persona. E allora questo percorso dell'amore, che è rischioso, perché bisogna scendere dalle montagne, bisogna scendere dai rifugi, non si fa da soli, si fa insieme. Si fa insieme nel rapporto di coppia, si fa insieme nel rapporto con gli altri, anche il nostro cammino cristiano, che è un cammino personale, ma si fa insieme agli altri. Forse qualcuno ricorda, oggi se ne parla di meno male, che fino al Concilio si parlava di preghiera privata nella Chiesa e di preghiera pubblica. Cioè nel senso che quella che facevi a casa tua era preghiera privata, quella che si faceva insieme in chiesa durante per esempio l'Eucaristia era preghiera pubblica. Bene, il Concilio ha ricordato che ogni preghiera, al di là che sia fatta da solo a casa oppure insieme in chiesa, se è preghiera, è preghiera della Chiesa. E questo mi sembra molto bello. No? Per cui anche la preghiera dell'eremita che non incontra nessuno, forse qualcuno l'ho già ricordato, ma una volta anni fa un monaco italiano mi raccontava che era andato a trovare uno starez, un padre spirituale, un eremita che viveva nei boschi della Romania, un ortodosso, e uno che vedeva 4-5 persone l'anno, ed era un po' di anni fa, ancora sotto la terribile dittatura del regime comunista di Ceausescu, che ricordate, no? Che è stato uno dei peggiori regimi comunisti dell'Est. E allora dice che con questo monaco avevano cominciato a parlare di argomenti di spiritualità monastica, e a un certo punto questo italiano gli aveva domandato sulla preghiera pura, che è un argomento molto particolare, molto difficile. Dice che questo monaco rumeno, anziano, si è fermato e gli ha detto: no padre, no, di queste cose non possiamo parlarne perché il popolo soffre. Perché il popolo soffre. E allora questo lo dico perché, per dire che nel cammino cristiano ogni preghiera è insieme alla preghiera degli altri. Per cui questo con me vieni giù, tra l'altro questo discendi si potrebbe tradurre anche con guarda verso il basso, scendi giù, ecco, lo puoi fare insieme, camminando insieme. Venite dalla cima del Senir e dell'Ermon, dalle tane dei leoni e dai monti dei leopardi, qui questi monti alti inaccessibili che sono anche il rifugio no, di animali feroci come i leoni e i leopardi. Questo dice appunto questo cammino dell'amore che è sempre affascinante e è tremendo, in qualche modo spaventante, non si dice così, però ci siamo capiti. E allora, ecco, no? Pensate che fra l'altro anche un autore, un teologo, un certo Rudolf Otto, parlando di Dio, del mistero di Dio, diceva appunto che il santo è un mysterium fascinosum et tremendum, affascinante e tremendo. E allora, ecco, tu mi hai rapito il cuore, o sorella mia, sposa, me l'hai rapito con un solo tuo sguardo, con una perla sola della tua collana. Tu mi hai rapito il cuore, e letteralmente si potrebbe anche tradurre, tu mi hai fatto impazzire. L'amata, ricordate che aveva detto, io sono malata d'amore, e adesso è l'amato che dice tu mi hai fatto impazzire, e la pazzia è anche una malattia. Vedete, l'amata aveva detto io sono malato, mi sono malata, qui l'amato sta dicendo io sono malato. Nel cantico c'è reciprocità fra l'amato e l'amata. È bello, eh? Ricordate, questo testo è un testo del terzo secolo avanti Cristo, io mi veramente ci rimango, Oggi siamo ancora a discutere, giustamente, perché non siamo arrivati alle pari, no, pari dignità, pari opportunità, e non ci siamo ancora arrivati, e chissà quando ci arriveremo, e anche nella Chiesa. E nel cantico c'è una... lei è malata, lui è malato. Ora, attenzione, questa cosa del cuore, nell'Antico Testamento il cuore non è tanto la sede delle emozioni, ma è più, perché per noi il cuore è quello lì, no? Noi pensiamo la ragione e il sentimento, e ci facciamo segno del cuore, no? In ebraico è piuttosto il senso della ragione. Un po' il senso, il luogo dove ci siamo, tutte le nostre facoltà sono in qualche modo raccolte, ma in particolare quella della ragione. Pensate che in Giobbe acquistare un cuore vuol dire mettere giudizio, e nel cuore invece, e nel cantico, scusate, invece perdere il cuore e impazzire. Quindi in qualche modo, no, tu mi fai questo effetto, sorella mia sposa, sorella mia sposa. E la dinamica dell'amore è simile, essa porta gli amanti fuori di sé, ma perdere il cuore è anche l'unica strada per acquistare la gioia del cuore. Ora attenzione, sorella mia sposa. In alcune culture naturalmente ci si sposava tra consanguinei, per cui potrebbe aver senso questa cosa, sorella mia sposa, in Israele no. E fra l'altro anche da noi di per sé sarebbe proibito, no? Cioè non si può essere sposa e sorella, sposo e fratello, c'è il divieto. E allora in qualche modo questo non è sul piano naturalmente istituzionale o di consanguinità, ma piuttosto su quello simbolico. Cioè da una parte la donna viene da fuori, viene dal deserto, l'abbiamo visto, viene dalle montagne, dal deserto, dal Libano, e dall'altra, come dice il libro della Genesi nel capitolo 2, versetto 23, essa è carne della mia carne e ossa dalle mie ossa. Cioè l'amore da una parte è un esodo, conduce uno fuori da se stesso, fuori dalla sua famiglia, fuori dalla sua storia, no? E dall'altro è un ritrovare le radici della propria esistenza, potremmo dire la parte perduta del nostro essere. Con l'altro, con l'altra io mi ritrovo, ritrovo me stesso. È paradossale, no? È il mistero dell'amore. Da una parte è un'uscita, è un tagliare, e dall'altra parte è un ritrovarsi in quello che autenticamente sono chiamato ad essere. E la causa di questa malattia e di questa pazzia sono gli sguardi. Lo sguardo, e appunto è il gioco. Io avevo colto qualcosa di questo quando sono stato in Iran un po' di anni fa, e in Iran non ho incontrato donne velate, no, completamente, eccetera. Molte volte le donne avevano il velo, ma naturalmente e mettevano soltanto il volto visibile, per cui tanto si giocava fra l'uomo e donna dallo sguardo, dagli occhi. E allora c'è qualcosa, vi ricordate, poi fra l'altro l'amato ha già cantato, no? Gli occhi dell'amata come colomba, come messaggeri. E come non ricordare nell'Antico Testamento il desiderio di vedere il volto di Dio. In qualche modo anche nella fede, nell'incontro con il mistero di Dio, c'è un gioco di sguardi, cioè vedere il volto di Dio non è tanto la curiosità occidentale di scoprire come è fatto, con che occhi ha, che colore, come, no, eccetera, ma sto dicendo le stupidaggini, ma sto dicendo è il vedere che lui è rivolto verso di me, che io sia guardato. E come sappiamo, no, a volte anche quando noi vogliamo eliminare qualcuno dalla nostra vita, non soltanto non gli parliamo più, ma non lo degniamo neanche di uno sguardo. Non lo degniamo neanche di uno sguardo. E allora qui c'è tutta la potenza di uno sguardo che fa ammalare, tra virgolette, no? Che fa impazzire. L'essere guardati con amore. L'essere guardati con amore. con una perla sola della tua collana. Ecco, questo sguardo è paragonato a questa perla di questa collana. Nell'antichità, appunto, ancora oggi, e non soltanto voi donne, ma anche noi uomini ormai, magari, non so se nella stessa misura mettiamo anche noi collane, braccialetti, non lo so, in generale siete ancora voi di più, però naturalmente i gioielli sono simbolo, come nell'antichità ancora oggi, di bellezza, di femminilità, di attrazione sessuale, fertilità, nell'antichità di amore e matrimonio. Probabilmente anche nell'antichità avevano un valore magico, e ancora oggi nell'astrologia, di cui io sono ignorante e me ne vanto, cioè solo il mio segno zodiacale, però le pietre preziose sono collegate con un astro particolare. E notate che a volte le rappresentazioni orientali della dea dell'amore raffigurano spesso una donna nuda, senza vestiti, ma quasi mai senza collane, braccialetti e altri gioielli. Forse il fatto che la stessa parola antica accadica inu significhi occhio e gioiello può spiegare come mai qui lo sguardo e quindi gli occhi venga accostato al gioiello. In fondo è anche vero che gli occhi luccicano, gli luccicano gli occhi, noi utilizziamo questa espressione, no? Come luccicano i gioielli. E allora, ecco, quanto soavi sono le tue carezze, andiamo avanti ancora un po', sorella mia, sposa, di nuovo. La carezza che dice appunto l'incontro amoroso, la bellezza della carezza. C'è un testo che vi leggo, che è un testo che vi darò, poi la citazione, che legge anche proprio i gesti fisici, cercandone di cogliere anche il significato più profondo, no? Per esempio la carezza dice che asseconda le forme del corpo dell'altro, che sfiora ma non trattiene, che tocca ma non violenta, che trabocca di tenerezza e desiderio, ma che rispetta il confine che l'altro è. È uno di quei gesti che possono preludere al far l'amore come dono reciproco dei corpi. La carezza è risveglio di te a te e a me. È una chiamata ad essere noi, fra noi, col trattino. La carezza è regalo, dono, non cattura, non possiede, espressione di mitezza dell'amore. La mano che può stringere ed arpionare e usare violenza diventa la mano che si trattiene, la mano più forte della propria forza e quindi capace di mitezza. Espressione che assume coscientemente il limite dell'altro e lo rispetta. In questo c'è la bellezza, no? Della possibilità. La possibilità della bellezza della carezza. Quante più deliziose del vino le tue carezze, ecco, torna, l'avevamo visto già anche all'inizio, no? E, tra l'altro, vedete, l'amato e l'amata sono persone di gusto, che sanno gustare, i profumi, il tatto, il vino. E, però queste carezze che sono più deliziose, l'odore dei tuoi profumi sorpassa tutti gli aromi. Questo è anche molto bello perché, vedete, ognuno di noi ha un profumo, cioè nel senso che magari noi non lo sentiamo, non so se voi siete coscienti del profumo del nostro corpo, no? Gli amanti sentono il profumo dell'altro, no? E allora qui dice che questo il tuo profumo è più sorpassa tutti gli aromi. Di per sé questo termine potrebbe essere anche tradotto con balsami, tutti i balsami. I balsami, il balsamo, che è nominato molte volte nel cantico, e che qui viene preso anche proprio come sinonimo di tutti i profumi, è una resina profumata, non sto a fare tutta la descrizione di quello che è, ma che nell'Antico Testamento è legato alla regina di Saba, è legato a Salomone, non è originario di Israele, ma viene dal sud della penisola arabica, ma poi era coltivato anche in Israele, in particolare a Gerico e a Engedi, l'oasi che è stata citata nel Cantico dei Cantici, no? Lì veniva coltivato il balsamo, ed era il profumo più ricercato del tempo, per cui anche il più costoso. Il balsamo era usato nelle nozze, era usato nel tempio ed era impiegato nella confezione dell'olio e dell'unzione. E attenzione, e presso gli arabi era apprezzato soprattutto per le sue proprietà medicinali e aveva un ruolo importante anche nella sepoltura, tant'è vero che ne è derivato il verbo imbalsamare. E per cui è interessante, no, questo balsamo che dice appunto questo profumo dell'amore che accompagna la morte con la speranza e la fiducia che l'accompagna per tirare fuori dalla morte, no? Per abbracciare tutta la morte nel profumo dell'amore e per cui per vincerla in qualche modo. Le tue labbra stillano nettare, o sposa, c'è miele e latte sotto la tua lingua, e il profumo delle tue vesti è come il profumo del Libano. Allora questo, ancora, no, le labbra che stillano nettare, cioè il bacio, siamo di nuovo nell'incontro, e poi questo miele e latte sotto la tua lingua, fra l'altro miele e latte citato in maniera latte e miele, la terra dove stilla latte e miele, torna tante volte nel cammino dell'Esodo, no? E poi anche nei libri successivi, parlando della terra promessa, in qualche modo nell'incontro con te, attenzione, non che è più della terra promessa, ma che è nella terra promessa, terra promessa e la terra in cui ci si potrà baciare. Pensate, nella comunità cristiana, in qualche lettera di Paolo si dice salutatevi col bacio santo. Probabilmente nella prima comunità cristiana, nei riti, nelle preghiere che si facevano insieme, lo scambio della pace non era soltanto, no, oggi non lo possiamo fare per la pandemia, non era lo scambio della pace come noi facciamo che ci diamo la mano, ma era anche il bacio. Quindi il bacio come forma di poter esprimere finalmente una relazione nella pace piena. E allora questo miele e latte che parla della promessa sotto la tua lingua, nel tuo parlare. Molte volte nella Bibbia sotto la tua lingua ha a che fare con il parlare. E poi ancora questo profumo delle vesti, è bello anche questo, no? Cioè pensate che nel Salmo 45, versetto 9, si dice, è un salmo regale, un salmo messianico, e si parla dello sposo e si dice le tue vesti sono tutte mirra, aloe e cassia. E ricordate anche in quell'episodio che non ha tanto a che fare con l'amore, ma nel tradimento dell'amore, cioè di quando Giacobbe ruba la primogenitura a suo fratello Esaù, e fingendosi Esaù, con l'aiuto di Rebecca, della madre che parteggiava per lui, a un certo punto Isacco, che era cieco, dato che non era sicuro, perché era cieco, ma non era rincoglionito, scusate il termine, ma per rendere le cose... Allora lui cosa fa? Dato che la voce era quella di Giacobbe, allora cosa fa? Gli dice avvicinati, perché voglio... No? Avvicinati in modo da baciarti. E lui cosa voleva fare? Voleva odorare le vesti. Però Rebecca era stata più, conosceva Isacco, era stata più furba, gli aveva messo le vesti di Esaù, per cui lui lo abbraccia, profuma e coglie quelle di Esaù. E allora quando lo benedice, dice, vedi, il profumo di mio figlio è come il profumo di un campo che Dio ha benedetto. La scena è tragicissima. Però dice questo, no, profumo delle vesti che parlano dell'altro, no? Alcune volte noi quando l'amato o l'amata, no, sentiamo il suo profumo anche nelle nostre, naturalmente anche nelle nostre vesti si impegnano dei nostri odori. Sto parlando di odori benedetti, belli, poi ci sono anche altri odori. E allora ecco questo profumo del corpo, no, della, e dice appunto, profumo delle tue vesti è come il profumo del Libano. E allora mi fermo, perché sono arrivato a un'oretta, e anche perché poi la parte dopo è... Io pensavo di andare più veloce, però che importa, no? Cioè, tanto qua stiamo, non è che andiamo in Terra Santa o in altre parti. Questa è la Terra Santa per il momento nella quale viviamo, e per cui andiamo avanti da martedì in martedì. Domenica ci sarà l'ultima, penso che sarà l'ultima puntata di Gerusalemme, per cui poi continueremo il martedì. Ecco, allora potete smutarvi da soli e io vi saluto.